Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». E Gesù rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo». E Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscono e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Con oggi iniziamo il tempo di Pasqua, cioè ci prepariamo per la Pasqua e quindi viviamo questa Quaresima, il colore violetto ve lo richiamo, questo viola ve lo richiama. Normalmente se leggete qualche libro religioso si usa un aggettivo austero, bella parola, a me piace molto, l'austero tempo della Quaresima. E allora c'è molta retorica su questa Quaresima, le penitenze, le cose che bisogna fare. A me pare che se uno si riflette bene, questo è un tempo di attesa alla morte o alla vita, al dolore o alla gioia. Se diciamo che andiamo verso le feste pasquali e dobbiamo prepararci a vivere gioiosamente la Pasqua, che una volta era vissuta anche dai preti nelle chiese raccontando le barzellette, pur di far ridere la gente, perché sorridiamo in questo mondo di melanconia, e allora se noi ci dobbiamo preparare per vivere una gioia, eh sì, laviamoci le mani, prepariamoci un po', facciamo un po' di ginnastica, andiamo un poco in palestra, ma non ci affliggiamo la vita. Ecco, la Quaresima è diventata un'afflizione, ce ne stanno tante nella vita, ci mettiamo pure noi preti a fare l'afflizione. Sarà austero quando volete voi questo tempo, ma io penso che invece sia un tempo per lasciare lo spazio a germogliare le nostre anime. Io guardavo stamattina le mie rose, due piantine di rose che tengo, e stanno mettendo tutti quanti i boccioli. Mettiamo i boccioli anche noi, questa è la Quaresima. Quindi finiamolo con questa malinconia che ha distrutto mezzo mondo, che noi teniamo una religione che pare che pianga sempre. No, andiamo verso una gioia. È come dire che a un certo momento andiamo per fare una serie di feste, di pranzi, eccetera, e cerchiamo di mantenerci un poco prima per non arrivare già gonfi a un bel pranzo. Noi andiamo verso la gioia della Pasqua. Poi ne parliamo a Pasqua, di vedere se vuole la Pasqua, invece della gioia facciamo un bel funerale il venerdì Santo Gesù Cristo, quelle cose contraddittorie. Poi vedremo alle palme che mendiciamo la pace, la bellezza, però passio Domini nostri Gesù Cristo, e pare che dobbiamo dire qua sta sempre un guaio sotto. Fratelli miei, lo so che è difficile comunicarvi quello che io credo e quello che io penso, però vi prego, cercammi non ce la manda troppo. Noi abbiamo ereditato dal giudaismo proprio questo senso lacrimoso della nostra fede. Casi non si soffre, non si fa questo, pare che il nostro Signore non è mai contento. E il nostro Signore è diventato un carro della nettezza urbana, dico io, ci buttiamo dentro i nostri dolori, le nostre afflizioni, le nostre... Purtroppo quelle ce le costruiamo tutte quante, abbondantemente noi. Il nostro Signore dice, ma mettile da parte, buttali a mare. Io voglio insegnarvi, diceva Gesù Cristo, la beatitudine del dolore. Quindi quando state scassati, se venite da me, io cercherò di insegnarvi come superarlo questo. Non è che me ne nutro di queste cose. Dio è diventato come lo smaltimento dei rifiuti e questi, queste fabbriche per poterle trasformare. Dio non è un trasformatore di rottami e di liquami. Dio è la vita, io sono la vita e amo la vita, dice il Signore, e voi voglio che voi siate felici. Questo è lo spirito, secondo me, della Quaresima. E vabbè, mettiamola così per un attimo come un anticipo e vedremo poi di ritrovare questo spirito nelle domeniche che seguiranno questa prima. Oggi noi teniamo le tentazioni di Gesù, anche qua, vedete subito, immediatamente, il soggetto che tutti quanti, il diavolo. Ed è una delle altre malinconie della nostra predicazione. Su benedetto diavolo ci rompe le scatole dalla mattina alla sera. Pare che il nostro Signore non valga niente. È Lui che comanda, tutto in mano a me, io faccio questo. E viene, fa la possessione diabolica, andiamo lì, esci da Satana, esci, e quello non esce. Poi a un certo punto, quando decide, lui se ne va. Questo benedetto diavolo è diventata una fantasia che è terribile, guardate. Basta leggere il termine greco per poter leggere, che purtroppo noi leggiamo sempre traduzioni e sono i traduttori che alla fine ci fanno capire una cosa o un'altra. Diabolos in greco, se si legge diabolos, significa doppiamente infantile, cioè un fessacchiotto. E noi siamo diaboloi, diavoli, perché siamo molto spesso infantili, e questo è il discorso che si fa oggi nelle tentazioni di Gesù. Non è che veniamo tentati, arriva il diavolo e viene lì a fare la tentazione. No, la tentazione nasce qua, da questa nostra testa che presume di essere capace di tutto, dominiamo il mondo, abbiamo l'intelligenza con cui costruiamo, con la ragione costruiamo tutto, ed è questa invece la base della nostra tentazione continua. Tentazione è pure un'altra parola brutta, diciamo la prova. In altre parole, vedete, tutta la vita cristiana è la vita, la potete sperimentare, la potete raffigurare nella crescita di ognuno di noi. Pigliate un bambino. Il bambino che senso ha? Il senso della potenza. Fateci caso, il bambino si sente potente. Quando ha capito che i genitori stanno, come si dice, diciamo noi, sotto pacchera, stanno sotto la cosa, il bambino, voglio questo, e fa il capriccio, e vuole quello, e non vuole quello, e non vuole quell'altro. Perché lui avverte come senso istintivo, perché è doppiamente infantile, avverte che il potere è la regola di tutto. No, si fa così, non lo voglio, non voglio andare, voglio fare, voglio dire, voglio dare. Questa è la tentazione. E questa tentazione, purtroppo, noi cresciamo, ma restiamo sempre bambini. Per cui, in fondo, la nostra grande tentazione è il potere. Poi c'è stata una grande tentazione, un'altra grande prova, cioè quella di credere, e lo vediamo oggi nei nostri giovani, di poter credere che possiamo costruire il nostro mondo come vogliamo noi, cioè che il mondo ci serva. Io molto spesso, trovandomi a parlare con ragazzi, con adolescenti, con giovanotti, dico: mettiti in testa una cosa, che non è che tu comandi il mondo, tu cammini nel mondo. Non è che il mondo deve servire te, che il mondo se ne frega di te. Tu a un certo punto invece impara a convivere con il mondo, senza fare queste idee di potere, dico scherzando, ma se fa mai una bella processione, oppure una bella rivoluzione, oppure, che posso dire, una contestazione in piazza contro la pioggia? Avete mai visto uno sciopero contro la grandine o la pioggia? Se lo facessimo, meriteremmo un coro di pernacchie praticamente. Dice: ma che fa a fare? Tanto quello piove lo stesso, arrivati dal cielo, sono arrivati pure sulla Russia gli asteroidi, là sono caduti. Allora vedete che noi abbiamo un secondo grande momento di prova, quello cioè di renderci conto che noi non possiamo trasformare il mondo così come lo vogliamo noi, fa che di queste pietre diventino pane, cioè resta autosufficiente. Costruisci il tuo mondo. E i ragazzi: no, ma perché io devo realizzarmi, io devo fare questo, devo fare quello. E di che tu tieni tutti bei desideri, ma sai il mondo quando se ne frega dei tuoi desideri? Eppure noi continuiamo sempre a ragionare con questa logica. Allora ecco la tentazione, la prova che il cervello nostro, il diabolos, trasforma in pane questi piedi, cioè trasforma in alimento, trasforma in sostanza, cioè noi trasformiamo il mondo per essere, per costruirci, abbiamo cioè la possibilità di autogestirci, di autonutrirci, e questo è oggi quello che facciamo tutti quanti noi, vedete? Cioè noi crediamo che possiamo cambiare la terra, il mare, la cosa, eccetera, e poi improvvisamente scopriamo che qualcheduno ci tira le pietrate dal cielo. E restiamo come i cretini. Ecco la seconda tentazione della nostra vita. E la terza poi diventa ancora più pericolosa, guardate. Perciò prima di fare questo vorrei fare un passo indietro e rileggere un poco la partenza del testo. Che la terza tentazione, secondo me, è la tentazione che riguarda noi come Chiesa, molto più importante. Qui torniamo un attimo indietro. Questo passo del Vangelo. Dimenticatevi un po' Gesù Cristo. Dice come? Quello sta scritto Gesù, andò e dice, ma vi ricordate come dice San Paolo? Non sono più io che vivo in me, ma Cristo vive in me. Allora le tentazioni qua a chi si riferiscono? Sì, saranno riferite pure a Gesù, ma si riferiscono a me e a voi. Noi siamo coloro che stanno nella prova e siamo provati da quel diabolos, cioè dalla nostra immaturità. Per cui crediamo sempre di essere grandi, potenti, decisori e poi alla fine soccombiamo a una pietra che cade dal cielo. Quindi questa è la prova, consiste proprio allora nel superare la propria infantilità. E in questo c'è una battuta molto bella, si è sorretti dallo Spirito, ma a patto di camminare con lo Spirito e non col nostro diabolos che lo teniamo qua. Allora, il punto centrale di tutto questo discorso è quello di superare la propria individualità. Cioè noi siamo molto amanti di ciò che siamo, nella nostra individualità. Infatti la nostra individualità si vuole autocostruirsi nel fisico, per cui noi vogliamo essere autosufficienti. Guardate già il diluirsi della famiglia. Una volta campavano pochi in gruppo, in razza, in gens. Oggi famiglia, no, noi ci sposiamo, no, i suoceri devono stare là, no, i genitori devono stare da quella parte, noi dobbiamo stare soli, dobbiamo vivere soli. E poi dopo succede che i due sposi non sanno nemmeno vivere insieme, ognuno vive individualmente e quindi alla fine si separano. Il male al fondo è sempre che siamo solo individui, pensiamo sempre con la mentalità di individui. Non pensiamo mai con la mentalità di comunione. Fateci caso allora un fatto. Gesù Cristo ha 40 giorni nel deserto e poi ebbe fame, dice la traduzione. E non ne ha pure sete. La cosa fondamentale sarebbe la sete, perché di sete si muore dopo 40 giorni. O si era portato appresso la tanica con l'acqua in 40 giorni. Che cosa manca in questo racconto? Manca, sta sullo fondo, il calice, ciò che riunisce, la comunione. E allora tutta la tentazione è un momento nel quale noi viviamo la nostra individualità, ma dovremmo andare verso la comunione. Noi siamo chiesa in questo momento perché siamo in comunione, ecco il calice che tengo qua sopra. Ma invece nella nostra esistenza noi siamo continuamente separati fra di noi. Allora qua dentro manca il calice, perché il calice è la meta della nostra prova. Se un bambino, un adolescente riesce a superare le tentazioni del proprio diabolos che sta qua, allora lui troverà il piacere dell'amore, della comunione. Quanto è bello quando i figli stanno d'accordo con i genitori con i fratelli con i fratelli. Quanto è bello quando noi troviamo una coesione fra di noi e invece tutto il mondo come è fatto? Di partiti, cioè di pezzi. Ecco allora la grande proposta che fa il passo di oggi. State attenti, la Quaresima deve essere un tempo di ricerca di comunione, perché altrimenti voi nella vostra individualità sarete sempre falliti. E quindi le prime due affermazioni su questo punto. La terza deve partire da un'altra considerazione, un altro punto a cui dovete fare attenzione. Quando viene l'angelo, quando il diavolo lo portò a Gerusalemme, potevi portarlo pure in una montagna che stava là vicino, no? lo mise, dice questo su una guglia del Tempio di Gerusalemme, la traduzione è pessima perché è inventato. Pterygion in greco significa un'ala, significa un punto non elevato, ma come dire, una qualche cosa che anzi, per meglio dire, dice una cosa bellissima, dice che Pterygion sarebbe un'escrescenza carnosa. Tanto è vero che gli oculisti sanno il pterigio è proprio una qualcosa che si forma sulla sclera e deve essere come un pezzo di carne. L'antico Esiodo diceva che l'uomo è un tumore della terra. Noi siamo il pterigiono del Cristo, cioè noi siamo l'escrescenza carnosa del Cristo, noi siamo la carnalità del Cristo venuto nel mondo. Allora lo portò nella sua carnalità. E chi ha portato? Perché lo porta a Gerusalemme? Perché qua vuole indicare che è la Chiesa. La Chiesa lo sappiamo già che sta presente, perché all'inizio dice, quando tutti, quasi saltiamo i pezzi di partenza e perdiamo il filo, dice, quando tutti furono battezzati, siete tutti battezzati, allora vengono le tentazioni, cioè stanno all'interno della Chiesa. Ed ora guardate che la tentazione ultima è quella di credere alla propria carnalità. Oggi lo tocchiamo con mano nella Chiesa, guardate. Tocchiamo con mano che la carnalità nella Chiesa ha preso il sopravvento, ci stanno tutte quelle cose che non sto qua a ripetere, tanto le sapete benissimo. Tutte le schifezze che stanno all'interno della Chiesa e che il Papa ha denunciato tranquillamente, il fumo che è entrato in Satana, la cattiveria, le cose. Questo è il pinnacolo del Tempio, è vero niente. È la carnalità della Chiesa, è l'istituzione, è il suo diventare uffici. Quando Benedetto XVI diceva quasi fa carrierismo, ma perché? Perché c'è l'ambizione a comandare, le tentazioni, c'è l'ambizione a possedere, c'è l'ambizione del potere. E questa è la tentazione che dovremmo curare in questo periodo di cose. Noi come Chiesa, quando la Chiesa pensa chi è vescovo, chi è monsignore, chi tiene la parrocchia, chi non la tiene, e chi è nel gruppo di quello, chi è nel gruppo di quell'altro, chi è presidente di quello. Dice il Vangelo di Luca, state attenti, in questo senso voi che siete la carnalità del Cristo, l'incarnazione orizzontale del Cristo, non vi lasciate guidare da questo. Non crediate che voi potete continuare a essere vera Chiesa di Dio se vi mantenete sempre orizzontali. E guardate la frase che dice dopo, perché non dice buttati giù, così trovate la traduzione, ma non ha senso. Perché avrebbe voluto dire gli angeli non ti faranno sfracellare, invece gli angeli eviteranno che tu inciampi nella pietra. Non so se riesco a far, vedete, è un po' difficile fare esegesi di un testo tutto in una volta. Però guardate bene, quello dice, lo portò sul tempio, poi giunta di giù, e poi citò un passo, quel passo che dice, sta scritto, essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. E che si tratta di inciampare? Se io mi butto da sopra da San Pietro, avrebbe dovuto dire un angelo ti fermerà nel volo prima di farti sfracellare. No, qua tutto si svolge in orizzontale. La tentazione formidabile è quella di restare la propria carnalità. Tutto quel senso del potere, dei comandi, delle cose, del cardinale qua, uffici da quell'altra parte, vescovo là, curie e via scorrendo. E qua il Vangelo dice, statevi attenti perché vi consumerete nella libertà. Perciò Gesù dice, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Sapete quando lo si mette alla prova? Quando noi facciamo quelle pagliacciate dicendo la Chiesa è mantenuta da Dio, tanto è vero che dura da 2000 anni, che è una fesseria sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista teologico, che come la Chiesa cattolica così tutte le altre religioni si mantengono per secoli, per forza di istituzione, non per forza divina. Ma noi ci vendiamo Dio in quell'affermazione, diciamo no, è Dio che ci sostiene da 2000 anni. Ecco il peccato, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Guardate, un passo questo, purtroppo io mi fermo perché vi ho già avvilito abbastanza, ma è un passo formidabile perché dà il senso della nostra Quaresima. Il senso della nostra Quaresima dice: uscite dalla vostra infantilità, diventate maturi, eliminate il senso della vostra individualità, non vi autocostruite nella realtà fisica, non cercate di dominare tutto, essere signori della terra, e cercate la comunione, perché l'individualità vi distruggerà. E poi come Chiesa ricordatevi che gli aspetti orizzontali, materiali della Chiesa, bisogna stare molto attenti a che essi non ci dominino, come sta accadendo. Quindi queste sono, secondo me, nel passo di oggi, le radici della scristianizzazione dell'Europa. Oggi se l'Europa si è scristianizzata, io dico sì, per due, due e tre, ce l'ha detto lungo 2000 anni fa. Fratelli miei, è un po' difficile parlare in 12 minuti, 13 minuti, spiegare un testo della cosa. Non so se ci sono riuscito, ma rifletteteci sopra. Cioè abbiamo fatto i foglietti che portate a casa, ci ripensate un poco sopra. Per il momento, come dicevo prima, si è sorretti dallo Spirito. Spero che abbia sorretto me e sorregga voi.